Dicevamo poc'anzi che un'illustrazione molto significativa dell'applicazione pratica, anche se forse inconsapevole, del metodo ipotetico deduttivo di conferma, è data dalla storia della conferma della teoria newtoniana attraverso la scoperta della cosiddetta cometa di Halley. Avevamo ricordato due date, nel 1682. Il giovane astronomo e matematico inglese Edmond Halley osserva la cometa che oggi porta il suo nome e ne riporta tutti i dati, percorsi, tempi, apparizione. 5 anni dopo, nel 1687, viene pubblicato il capolavoro di Newton, la Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, che chiude il periodo eroico della rivoluzione scientifica, cominciato con la pubblicazione del testo di Copernico sulla rivoluzione delle orbite celesti, e comincia la normale scienza moderna. Finita la rivoluzione, la scienza va al potere. Notare il titolo: Principi matematici di filosofia naturale. Non troviamo la parola fisica, né tantomeno scienza, quella che oggi conosciamo come scienza o fisica, scienza della natura. Per Newton era, e per tutti gli altri, era la filosofia naturale. Il termine scienza nell'uso moderno nasce verso la fine, viene coniato verso la fine dell'Ottocento. Bene, passano 8 anni e immaginate la quantità di calcoli che ha dovuto fare Halley, il quale conosceva già la teoria di Newton prima della sua pubblicazione, quindi dopo la scoperta della cometa, prima dell'87, ha fatto 10 anni di calcoli e ha applicato la teoria newtoniana e ne ha dedotto che la sua cometa avrebbe impiegato circa 76 anni per compiere un'orbita completa attorno al Sole. Date le condizioni iniziali, ciò che aveva fatto nel cielo, il percorso fatto nel cielo, dal percorso della cometa nel cielo inglese, Halley applica questi dati e la teoria di Newton, e dalla teoria di Newton deduce che la sua cometa avrebbe impiegato circa 76 anni per compiere un'orbita completa. Sarebbe quindi riapparsa tra la fine del 1758 e l'inizio del 1759. Dedurre non è una cosa semplice, come nel sillogismo aristotelico. A volte le deduzioni sono deduzioni matematiche che implicano molti calcoli, molti errori, e ci possono volere anche 10 anni per operare una deduzione. Oggi abbiamo degli ausili che Halley non aveva. Per esempio, le nostre osservazioni sono molto più precise, possiamo aiutarci con un computer per fare i calcoli e quindi possiamo prevedere il ritorno della cometa con un errore di pochi secondi, ma allora era molto precisa questa previsione tra il 1758 e l'inizio del 1759. Passano gli anni, si arriva al 1742, che, come sapete, è la morte di Halley. Muore che aveva quasi 80 anni, una bella età. Se teneva botta ancora, in modo da arrivare a 96 anni, 16 anni dopo la sua morte, nel 1758, la cometa ritorna la notte di Natale e viene quindi battezzata cometa di Halley. Se non fosse tornata, se non fosse tornata, noi non conosceremmo né il nome di Halley, la sua cometa sarebbe stata una delle tante comete che passavano per i cieli e che venivano osservate dagli astronomi e venivano anche scambiate per fenomeni meteorologici, per fenomeni atmosferici. Una teoria delle comete universalmente accettata non c'era. Ma comincia ad esserci allora quando Halley scopre che la cometa di Halley si comporta proprio come tutti i corpi dell'universo, come tutti i pianeti, e si applica anche ad essa la teoria di Newton. Senza la teoria di Newton, se tu non parti dal presupporre la teoria di Newton, non puoi prevedere quando torna una cometa, potrebbe anche non tornare, perdersi nell'universo. Quindi, in accordo con il metodo ipotetico deduttivo, il successo della previsione di Halley venne interpretato dalla comunità scientifica come una straordinaria conferma della meccanica newtoniana, il che vuol dire che sostanzialmente nel 1758 la teoria di Newton si era già affermata. Aveva già spiegato molte cose, il moto dei pianeti, le leggi di Keplero, la caduta dei gravi, aveva unificato la fisica, godeva di un largo consenso. È difficile quantificare che probabilità in media gli scienziati assegnassero alla teoria di Newton. Poniamo il 30%. Bene, dopo questa strepitosa previsione, la probabilità della teoria di Newton nella mente degli scienziati schizzò molto in alto, sicuramente oltre il 90%, e la teoria di Newton cominciò ad affermarsi come una teoria probabilmente vera. Ci sono molti altri esempi che potremmo fare dalla storia della scienza, ma ci basta questa. Abbiamo parlato questo. Abbiamo parlato di probabilità di un'ipotesi e adesso sarà bene esplicare, ormai sappiamo che si dice così, quando sostituiamo un termine impreciso, vago, di uso comune con la sua controparte rigorosa e precisa. Chiaramente probabilità è un termine di uso comune, lo usiamo nella vita di ogni giorno, il medico, il giudice e anche lo scienziato quando parla delle sue teorie, ma anche ciascuno di noi. Arriverà questa sera Alfredo alla festa? È probabile, perché ma me l'aveva detto questa mattina. Sulla base di queste evidenze, io dico a un'amica che ci terrebbe a vedere Alfredo che venga pure al party, perché è probabile che venga Alfredo. Tutti noi sappiamo usare questo termine. Diciamo che un'ipotesi H è probabile, e siamo sulla slide 73, quando abbiamo buoni motivi per credere che H sia vera, pur senza esserne certi. Talvolta usiamo frasi che precisano il grado di probabilità di H, per esempio, H è molto probabile, oppure H è estremamente probabile. A volte assegniamo un valore numerico alla probabilità di H, dicendo, per esempio, che H è probabile al 99%. Non so se vogliamo proprio dire questa cifra, oppure se vogliamo semplicemente dire che è molto probabile, H, estremamente probabile, perché è difficile sentire qualcuno che dica la probabilità di H è per me il 97,5%. Questo è improbabile. È improbabile, scusate il bisticcio, sentire affermazioni di questo tipo. Bene. L'idea che si possano attribuire precisi valori quantitativi alle probabilità costituisce il nocciolo della teoria matematica delle probabilità. È questa l'idea della teoria matematica delle probabilità. Si chiama teoria matematica delle probabilità perché lavora con i numeri. Ho messo però matematica tra parentesi. Quando faccio così, vuol dire che l'espressione precisa è quella che si ottiene leggendo tutto. Teoria matematica delle probabilità, ma un'espressione più concisa, che vuol dire la stessa cosa, è quella che si ottiene togliendo tutto quello che c'è tra le parentesi, e quindi teoria delle probabilità. Attenzione, io non uso mai a caso né le parentesi, né le doppie virgolette, né le virgolette semplici, né i trattini. Tutto deve avere un senso anche dal punto di vista stilistico. Questo vale per la filosofia, ma anche per un testo di psicologia, naturalmente. La teoria delle probabilità è stata sviluppata a partire dalla metà del Seicento, a opera di alcuni grandi matematici e filosofi. Come avete capito, all'epoca la scienza, sia la matematica che la fisica, erano, diciamo così, specializzazioni della filosofia, non avevano ancora una portata del tutto autonoma e non erano così enormi come discipline, quindi tu potevi essere matematico e filosofo tranquillissimamente, come molti che non cito, ma questi vanno tutti bene perché sono Pierre de Fermat, soprattutto matematico, Blaise Pascal, soprattutto filosofo, e Christian Huygens, uno scienziato olandese. I primi due invece sono francesi, Pascal, che a un certo punto smise di fare fisica e matematica, dove fu eccellente, uomo di cagionevole salute, dedicò gli ultimi anni della vita ai suoi famosi pensées, i pensieri, dove disse cose molto profonde, una difesa della fede cristiana e anche alcune frasette che di per sé sono profonde, ma possono essere lette in modo superficiale e sono finite nei cartigli dei baci Perugina prima che arrivasse Mara Maionchi. Ricordo con un certo imbarazzo la frase più famosa che è il cuore ha delle ragioni che la ragione non può comprendere. Ecco, Pascal era un genio. Non inchiodiamolo alla frase di un bacio Perugina. Bene, è ora di precisare quello che ormai avete capito, si può chiamare l'approccio probabilistico alle inferenze induttive, cioè l'idea che in un'inferenza induttiva la conclusione è probabile alla luce delle premesse. Ora, non semplicemente plausibile, ma probabile. L'idea addirittura che si possa dare un numero a questa probabilità, l'abbiamo appena visto. Solo che l'approccio probabilistico non è chiamato così di solito. Di solito si chiama approccio bayesiano. Vediamo perché. Molti induttivisti ritengono che le inferenze induttive effettuate nell'indagine scientifica richiedano di determinare la probabilità da attribuire a un'ipotesi sulla base dell'evidenza empirica. Questo orientamento viene abbracciato dai sostenitori dell'approccio bayesiano al ragionamento scientifico, così denominato in onore del reverendo Thomas Bayes, uomo del Settecento, nato all'inizio del Settecento e morto nel 1761, matematico e teologo inglese, che ne anticipò alcune idee chiave in uno scritto pubblicato postumo nel 1763. E anche qui andate a vedere la faccia di Bayes su Wikipedia e vedete che è un prete anglicano, un sacerdote anglicano con il suo pizzo bianco attorno al collo. E come molti scienziati e filosofi dell'epoca, ma soprattutto scienziati e matematici, era anche prete. Alcuni erano frati, altri erano reverendi, ma tutti, compreso Newton, Galilei, che pure ebbe conflitti con la Chiesa, tutti erano motivati da una fede piuttosto ardente. Vedevano nelle loro scoperte scientifiche un'ennesima prova dell'esistenza di Dio. Questo lo dico perché non si creda che c'è qualcosa che rende la scienza intrinsecamente incompatibile con la fede. Questa è un'idea che hanno il 90% dei filosofi e il 90% degli psicologi. E quindi immagino che anche voi ascoltatori, molti di voi condividono questa idea. Man mano però che si sale nella scala della difficoltà del sapere, quindi nella cultura e anche nella genialità tipica della matematica e della fisica, il numero di atei anche oggi si abbassa piuttosto drammaticamente, ma non usciamo dal seminato. Cosa pensano i bayesiani? Pensano che l'intensità della nostra credenza nella verità di un'ipotesi scientifica possa essere rappresentata da una determinata probabilità di valore compreso tra 0 e 1, dove probabilità 1 significa che siamo certi che H è vera e probabilità 0 significa che siamo certi che H è falsa. Esempio, attribuire ad H una probabilità pari a 0,99, cioè una probabilità del 99%, esprime una quasi totale certezza nella verità di H. Ne approfitto per notare che una probabilità pari a 0,99, 0,99 è un po' meno di 1, cioè una probabilità del 99%, sono la stessa cosa, perché il 99% è un modo di dire, quei due pallini col fratto in realtà indicano 99 fratto 100, si dovrebbe leggere così, e 99 fratto 100, voi avete imparato in terza media che è uguale a 0,99. Resta il fatto che le probabilità passano da 0 a 1, le probabilità come gradi di credenza. Io non posso essere convinto al 101% che Alfredo verrà questa sera alla festa. Il massimo è il 100%, e 100% vuol dire 100 fratto 100, cioè 1. E ci aggiorniamo a questo punto alla prossima lezione.